Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Abbiamo parlato di Dio Padre, creatore, come dice il Credo, e per noi questa parola ci sembra ovvia. Guardandoci attorno, chiamiamo tutte le cose creature, perché c'è un creatore. Perché facciamo così? Perché siamo stati abituati fin da piccolini, e allora, e poi lo riteniamo anche ragionevole pensare così, sia perché vediamo che niente sta vicino a un'altra cosa per caso, che è tutto ordinato, che è tutto pensato bene, e quindi certamente c'è stato qualcuno che ha pensato prima di fare e che ha fatto sapendo quel che ha fatto. Per noi è così, ma per le altre religioni di questo mondo non è così. Ci sono miliardi di persone che non hanno avuto la rivelazione che abbiamo ricevuto noi e che hanno cercato di arrangiarsi con la propria mente per darsi una spiegazione della nostra esistenza e dell'esistenza di tutte le cose. E adesso queste risposte delle religioni, maggior parte quelle orientali, India, Cina, eccetera, tutto quel mondo, le risposte che si danno, che si sono dati loro lungo i millenni trascorsi, stanno diffondendosi rapidamente anche da noi, perché da noi sta calando l'assenso alla nostra fede cristiana, alla rivelazione ebraica e cristiana che abbiamo ereditato, che abbiamo ricevuto. Quindi qualcosa delle risposte delle religioni extra bibliche stanno invadendo un po' il nostro linguaggio, le nostre concezioni delle cose, per cui anche voi sentite parlare, magari voi stessi parlate di energie, vibrazioni e cose del genere. Beh, sono parole che vengono dalle concezioni della cosmogonia orientale, dove si pensa che c'era l'uno. I poveretti possono chiamarlo Dio, ma c'era l'uno che a un certo punto si è, adesso non so le parole esatte, ma comunque traduco come l'ho capito io, si è squinternato e ha dato origine a delle vibrazioni che si sono consolidate nella materia. Quindi tutto quello che noi vediamo è un pezzetto di quell'uno. Noi stessi siamo un pezzetto di quell'uno, e siccome le nostre sofferenze o le nostre incapacità di vivere, eccetera, sono il segno che abbiamo bisogno di ricomporre quell'unità anche dentro di noi, e noi con tutto il creato, noi con tutto il resto, per cui si parla del grande nel piccolo, il piccolo nel grande, dell'olistico, tante parole nuove che sono entrate nel nostro linguaggio e vengono da queste concezioni, dove Dio non è una persona con cui noi possiamo dialogare, che ci possa parlare o che noi possiamo ascoltare, a cui possiamo parlare anche noi e che lui ci possa ascoltare. in quelle concezioni Dio è l'uno e la materia è parte di quell'uno, solo che adesso l'unità non la si vede più. E anche tante forme di meditazione, di ginnastiche che vengono dall'Oriente hanno questa origine di riportare il nostro essere dentro un'unità, anche con tutto il cosmo, con tutto, in modo da ricomporci in quell'unità originaria. Ecco, lì quindi non ha senso parlare di Dio, e noi siamo noi un pezzo di Dio, quindi noi siamo Dio. Quindi in quelle concezioni, in quelle religioni, o in chi assume qualcosa di quelle concezioni, non si può neanche più parlare di peccato, perché se noi siamo Dio, cos'è il peccato? No, non esiste. Non si può parlare di salvezza, di salvatore, non si può parlare di redenzione, sono concetti che non hanno senso in quelle concezioni. Sono spiegazioni dell'origine del mondo che lasciano l'uomo solo, sempre più solo, perché se Dio non c'è, almeno no, o Dio non è persona con cui possiamo dialogare, l'uomo rimane sempre più solo e diventa Dio di se stesso, e naturalmente la sua tentazione sarà sempre più forte di diventare anche Dio degli altri. Quindi le forme di pensiero per conoscere, per sapere il pensiero degli altri, per dominare gli altri anche a distanza, eccetera, eccetera. Quest'uomo non ha da rispondere a nessuno e quindi vive proprio nella solitudine più grande. Non per nulla chi entra un po' a fondo in queste concezioni va a finire spesso in ospedale psichiatrico, o perlomeno dagli psicoterapeuti per farsi curare. Noi abbiamo detto e abbiamo visto dalle parole della Sacra Scrittura: crediamo in Dio Padre, Creatore. Quindi anche la nostra conoscenza di Dio come Creatore viene dalla fede, è un atto di fede. L'intelligenza dell'uomo da sola fa fatica ad arrivarci, e forse non ci arriverebbe nemmeno, visto che miliardi di persone non ci sono arrivate. Dio ha creato il mondo, questo noi lo crediamo. In che modo? I modi con cui Dio può aver creato il mondo interessano fino a un certo punto. La risposta a questa domanda non l'abbiamo. La rivelazione, la Bibbia, risponde a un'altra domanda. Che cosa significa che Dio ha creato il mondo? Che cosa vuol dire per noi? E allora ci risponde, la Bibbia ci risponde, raccontando la creazione del mondo in due modi diversi. Non per dire è stato questo il suo modo, ma dentro questo modo di raccontare la creazione dell'universo c'è la risposta ad alcune nostre domande, oppure anche la risposta a domande che noi non pensiamo nemmeno di doverci porre. In principio Dio creò il cielo e la terra. E poi racconta l'autore biblico che Dio crea con ordine. il primo giorno la tal cosa, il secondo giorno la tal'altra, il terzo giorno un'altra ancora. E di ogni cosa dice vide che era buono. La creazione è qualcosa di bello e buono. Ed è tutto fatto con ordine. Ogni cosa ha un significato per Dio. L'uomo non deve inventarsi il significato delle cose, deve solo scoprirlo, perché il significato ce l'hanno tutte le cose. Dentro questo primo racconto vediamo che Dio ci dice anche che c'è un posto per lui, che l'uomo deve lasciare un posto a Dio dentro la creazione, quindi anche dentro la propria vita, dentro la storia. E il posto che Dio si riserva, o che Dio fa capire all'uomo che ha nella creazione, nella storia, è il famoso giorno del sabato, che diventa anche per l'uomo un giorno di festa, di riposo. Quindi Dio ha un posto dentro la vita dell'uomo, perché ha un posto dentro il suo tempo, dentro la sua storia. E quel posto di Dio deve essere rispettato e amato. Altrimenti l'uomo perde le sue forze, perde la gioia, perde il senso della vita, perde il senso di tutto e va a finire che muore. Perché l'uomo, se vuol rimanere solo senza Dio, non gli resta più nulla, non gli resta nemmeno vita. L'altro racconto della creazione dice invece che l'uomo è messo nel creato come custode. Cosa vuol dire essere custode? Prima di tutto vuol dire non sei padrone, quindi devi ubbidire a qualcuno, devi render conto a qualcuno. Non sei tu il padrone della creazione, sei solo custode. Però custode ha anche un'autorità, quella che gli è stata data dal padrone delle cose che custodisce. Quindi l'uomo ubbidisce e ha autorità nel creato. L'uomo deve essere nel mondo come uno obbediente, e grazie a questa obbedienza poi tutta la sua vita è benedetta e tutto il resto, tutte le altre creature sono al suo servizio. Finché lui ubbidisce, tutte le creature, tutto il resto del creato diventa benedizione per lui. E così l'uomo nel creato può lodare Dio con tutte le cose che vede e che custodisce. Può lodare, può benedire Dio, abbandonandosi a lui con fiducia, perché Dio lo vede al di sopra di tutto. Voi stamattina avete letto e riletto il Cantico delle Creature, avete imparato a dar voce a tutto per lodare Dio. Avete imparato che ogni cosa può diventare uno spunto per benedire Dio e lodarlo e per rassicurarci che siamo in sua compagnia. Ogni cosa, ogni fiore, ogni erba, ogni albero, ogni nuvola che vediamo, per noi è un segno della presenza, dell'amore di Dio, che non ci dimentica. Dio creatore è e rimane sempre quello che abbiamo chiamato Padre. Se il Creatore lo chiamiamo Padre, vuol dire che ogni creatura, come abbiamo già visto stamattina, è frutto dell'amore. E quindi anche noi dobbiamo vedere ogni cosa, vederla come un dono di amore e adoperarla come dono d'amore. Per usare il creato, ubbidiamo a Dio. È nelle sue mani l'albero della conoscenza del bene e del male. Non possiamo impossessarcene noi. Finché noi rispettiamo l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè finché dipendiamo, ubbidiamo a Dio, possiamo disporre dell'albero della vita. Altrimenti rimaniamo senza anche quello. Credo in un solo Dio, Padre, Creatore. Ecco questa prima frase della nostra professione di fede ci dà gioia, sicurezza, pace e poi fa nascere in noi la disposizione ad essere sempre figli, figlio. Ma sappiamo di chi siamo figli, quindi questo è anche bello, sappiamo a chi ubbidiamo, da chi dipendiamo. Abbiamo detto già che proprio Dio Padre Creatore ha mandato a noi il Figlio perché ci faccia conoscere l'amore del Padre, ci faccia conoscere il volto del Padre. E allora oggi cerchiamo proprio di guardare, di ascoltare il Figlio che ci narra qualcosa del Padre, Padre suo, ma anche nostro. Ed è una gran cosa poterlo conoscere, dice addirittura Gesù stesso nel Cenacolo, pregando, quindi rivolto al Padre, Gesù dice, e prega per noi, dice, questa è la vita eterna, quella vita che dobbiamo ricevere noi, che conoscano te l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. E poi Gesù di fronte al Padre non si vanta dei miracoli che ha fatto, nemmeno d'aver risuscitato Lazzaro, ma si vanta di questo: ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che m'hai dato. Ecco, Gesù ci parla del Padre, cosa dice? Sentite, vi leggo alcuni passi dei Vangeli dove Gesù ci parla del Padre, ve ne leggo solo alcuni, ce ne sarebbero molti di più, ma abbiamo poco tempo, quindi amate i vostri nemici, Gesù fa questa raccomandazione, pregate per i vostri persecutori, perché dovete far così? Perché siate figli del Padre vostro celeste, se non fate questo, non c'è in voi la sua vita. Se non fate questo, non c'è in voi il suo amore. Non li assomigliate. Perché siate figli del Padre vostro celeste. Cosa fa Lui? Lui fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. Io racconto sempre un piccolo momento della mia vita, quando ero parroco in un altro posto, il comune mi ha dato un orto, ma vicino all'orto che ha dato a me c'era anche quello che ha dato al medico e un po' più in là quello che ha dato in uso al farmacista, il quale era un mangiapreti. Allora io vedevo sorgere il sole prima sul suo orto e dopo sul mio perché c'era l'ombra di una casa. Come mai fai queste parzialità? Prima sull'orto del mangiapreti e dopo su quello del parroco. E il padre fa sorgere il suo sole. E quando piove, idem, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. I suoi doni li distribuisce a tutti ugualmente, non fa parzialità. Il suo amore lo vuol dare a tutti, a chi si accorge di essere amato e a chi ancora non si accorge. Può darsi che un giorno si accorgerà. E così dobbiamo imparare. Questo è il nostro Padre. Se noi lo chiamiamo Padre, vuol dire che siamo contenti di essere Suoi figli. E allora impariamo da Lui e lo imitiamo. Il Padre tuo, che vede nel segreto, lo dice tre volte Gesù, in un unico discorso. Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Qui ci sono tre parole molto belle. Il Padre è tuo. Quindi il Padre non si accontenta di essere di tutto il popolo o di tutta l'umanità, ma vede te come un figlio unico, possiamo dire. Si vede che vive insieme con tanti fratelli, lo vedremo poi, ma vede te come fossi il suo unico. Un po' tutti i papà e tutte le mamme, quando guardano i loro figli, a uno, gli sembra il figlio unico. Il Padre tuo. Quindi possiamo dire, Gesù ci autorizza a dire, Padre mio, che vede nel segreto. Sta a vedere cose che tu non vedi. Vede nel segreto tuo. Ma se vede nel segreto tuo, è capace di vedere anche nel segreto degli altri. Quindi tu non ti azzarderai mai a giudicare gli altri, perché non vedi tutto, solo il Padre vede nel segreto. Così anche nel tuo segreto Lui vede. Quindi se gli altri ti giudicano, tu sta tranquillo, che il Padre vede nel tuo segreto. E quindi Lui non ti giudica, come ti giudicano gli altri, gli uomini. Vede nel segreto. Ti ricompenserà. Cosa vuol dire questo? Che non è insensibile. Che quello che fai o non fai, non è che non conta niente per Dio. Sia quello che fai, sia quello che non fai, per Lui ha un significato. Ha un valore. Ti ricompenserà. Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, ancora prima che gliele chiediate. A questo punto ci viene in mente, tante esperienze che abbiamo fatto noi, che ho fatto io, che ci hanno raccontato. C'era la madre, mamma Chiara, fondatrice di un monastero di Clarisse, l'ha fondato lei per vivere senza denaro, approvata da Paolo VI, e ci raccontava. Il Padre è un gran curiosone, vede, apre tutti i cassetti e vede cosa ci manca e ce lo fa arrivare alla ruota. Un giorno aveva rotto la corda della chitarra. Guarda nel cassetto, non c'è quella corda lì. Nella ruota ha trovato un pacco di corde da chitarra. È arrivato qualche poveretta a chiedere un litro, un po' di latte. Ne avevano ancora un cartone. E la cuoca, cosa metto domani? E daglielo, il Signore provvederà per la nostra colazione di domani. Gli hanno dato quel cartone. di latte, quel litro di latte. Dopo un po', nella ruota c'è un pacco di latte. Ma sono le esperienze che abbiamo fatto anche noi qui. Mi ricordo quando abbiamo dovuto fare uno scavo esterno per riparare dalle acque la casa, abbiamo cominciato a far fare il lavoro. Un giorno arriva, senza sapere perché, un assegno da parte di un prete. Non lo mando all'otto per mille, o no, lo mando a voi. Va bene, 1 milione. Erano ancora lire, mica di euro, di lì. E il giorno dopo, non mi ricordo più chi è stato, comunque ha lasciato qui un altro 1 milione di lire. Il terzo giorno apriamo la scatoletta delle elemosine, c'è giù un fagottino con 3 milioni di lire. Intanto lavoravano, poi hanno finito il lavoro, io domandavo il conto, la fattura, il conto non arrivava mai, dopo 15 giorni ci hanno portato il conto. Quant'era? La somma di quelle 3 cifre. E così di tante altre occasioni. Il Padre vostro sa, per cui non ci dobbiamo preoccupare. Anche adesso che abbiamo una gamba rotta in casa, il Padre vostro sa, sai perché? Certo, è per il nostro bene. E così tante altre situazioni che succedono. Questa è parola di Gesù, quindi è vera. Lui non ci vuole ingannare. Il Padre vostro sa. Quindi non possiamo mai lamentarci. Tutto quello che succede è provvidenziale, San Paolo lo direbbe. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Romani 8:28. Questo qui non ve l'ho messo, segnatevelo voi. Ora se Dio veste così l'erba del campo, eccetera, eccetera, non affannatevi dunque dicendo cosa mangeremo, di cosa ci vestiremo. Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e di ubbidirli. E tutte queste cose ve le troverete davanti. Quindi conoscere il Padre ci dà grande serenità e pace in ogni situazione. Chi tra voi ha il figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce darà una serpe? Ovvio, nessuno. Quindi, se dunque voi, tra parentesi, che siete cattivi, beh, noi potremmo dire, ma Gesù, no, noi non siamo cattivi, gli altri sono, va bene, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. E poi San Giovanni cosa ci dice? Vabbè, non San Giovanni, nel Vangelo di San Giovanni c'è la parola di Gesù: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Ha tanto amato non i buoni, ha amato il mondo. E con la parola il mondo sappiamo cosa si intende: quella umanità che è contraria a Dio, che si è ribellata, che sta seguendo ancora il cammino di Adamo, che si allontana. Questo è il mondo. Da dare il suo figlio unigenito, quindi il figlio unigenito è la concretizzazione, diremmo così, so se è giusto, la somatizzazione dell'amore del Padre per gli uomini. forse capite di più, se invece che dire incarnazione diciamo la somatizzazione dell'amore di Dio. È diventato così una cosa così concreta che è uno di noi, che lo vediamo. Non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, non c'è bisogno di giudicare il mondo, perché il mondo si è condannato da sé, continuando la strada di Adamo, senza mai voltarsi indietro per incontrare il Padre. Quindi il mondo è già condannato, non c'è bisogno di condannarlo, di giudicarlo. Cosa fa il Padre allora? Manda il Figlio per salvarlo, visto che è già condannato. Manda il Figlio per salvarlo, per chiamarlo indietro. Perché incontrando il Figlio incontri la pienezza dell'amore del Padre. E poi ancora, Gesù alla Samaritana, vi ricordate alla Samaritana cosa ha detto Gesù? La Samaritana era lì per caso, o Gesù era lì per caso, o nessuno dei due. Ma per grazia Gesù ha incontrato la Samaritana da sola, perché lei è andata a quell'ora che non voleva incontrare nessuno, perché se va al pozzo a mezzogiorno, all'ora più calda, vuol dire che non voleva incontrare altre donne perché chiacchieravano, e se le faceva chiacchierare sul suo conto non era tanto, avete capito. Allora a lei dice così Gesù: è giunto il momento in cui i veri adoratori adoreranno non Dio, ma il Padre. Quindi i veri adoratori si rivolgono a Dio non come a Dio, ma come al Padre. Adoreranno il Padre. Perché chi adora Dio si fa poi una propria immagine di Dio. Gli uni così, gli altri colà, e tu non sai. I veri adoratori adoreranno il Padre. E questo è il momento, perché in questo momento c'è il Figlio che lo può rivelare, che lo ha rivelato, il volto di Dio, cioè il Padre. Adoreranno il Padre, i veri adoratori. E come lo adoreranno? O qui o lì? No. In spirito e verità. Allora queste due parole dicono due grandi cose. Adorare in spirito, cosa vuol dire? Spirito, lo vedremo più avanti, ma anticipo, spirito è una parola che indica il respiro, il soffio. Quindi adoreranno il Padre non su quel monte o quell'altro, ma nella propria vita, di giorno e di notte, finché respiri. Tu respiri anche quando dormi, anche allora continua la tua adorazione. Adoreranno il Padre in spirito, cioè in continuità, senza smettere mai, in ogni momento del qualunque cosa fai. Quindi anche il tuo lavoro serve all'adorazione. Anche il tuo riposo serve per adorare il Padre, sempre, perché è in spirito. È verità. Non nella menzogna, bisogna conoscere colui che si adora. Cosa vuol dire verità? La parola verità nel Vangelo secondo Giovanni significa che non è nella tenebra, cioè che è alla luce. si vede veramente quel che è. Infatti anche noi intendiamo questo quando diciamo voglio sapere la verità, come è in realtà. Che cos'è che l'uomo, che gli uomini non vedono mai, che i loro occhi non riescono a distinguere, che per loro è sempre misterioso, tenebroso, non tenebroso, ma nascosto, diciamo, che cosa? Dio nessuno l'ha mai visto. Dio nessuno l'ha mai visto. Allora uno che vuole conoscere la verità, anzitutto conosce, deve conoscere colui che nessuno ha mai visto. La verità è il vero volto di Dio, che è Padre. E allora ecco perché è venuto Gesù. Chi vede me, vede il Padre. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Per cui Gesù può dire ai discepoli, io sono la verità. Che significa? Io sono la manifestazione di Dio. La manifestazione del vero volto di Dio. Questa domanda, che cos'è la verità, gliela fatta Pilato a Gesù. Era la persona giusta, Gesù, che poteva rispondere a questa domanda, ma Pilato non gli ha lasciato il tempo di rispondere. Se n'è andato subito. Io sono la verità. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito, quindi continuamente, con tutta la loro vita, e verità, quindi unendosi a Gesù. Per questo dice, è giunto il momento, ed è questo, perché c'è Gesù. Adesso si può adorare Dio in spirito e verità. Lo possiamo adorare continuamente, anche se non siamo in chiesa, anche se non siamo nell'ora di preghiera, in qualunque momento, facendo qualunque, in qualunque occupazione, possiamo adorare il Padre stando uniti a Gesù, non senza Gesù, con Lui. Perché è Lui la rivelazione, è Lui la compiacenza del Padre. Ancora, cosa dice Gesù del Padre? Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Che bello! Il Padre è colui che si cura di Gesù. In che modo? Cosa fa il vignaiolo? Dobbiamo stare a questa immagine. Il vignaiolo cura la vite facendo tanti lavori. Uno dei più vistosi, di cui la vite si accorge di più e immediatamente, è il fatto che il vignaiolo pota la vite. Certi tranci li taglia via quasi del tutto, o del tutto. Certi altri li taglia un po', ma li taglia tutti. Avete mai visto un vignaiolo quando va d'inverno, si avvicina alla vite? Non lascia niente da toccare con la forbice. Prende in mano tutti i tralci e li passa tutti per la sua forbice. Il Padre mio è il vignaiolo. E se voi siete i tralci, la forbice tocca anche a voi. Ma è in mano al Padre, quindi non lamentatevi, perché è in vista di qualcosa di meglio, perché il trancio porti più frutto, perché sia più utile, perché la sua vita sia migliore. e le potature del padre cosa sono? Date la pesca, possono essere di tanti tipi. Qualcuno vede la propria malattia o un incidente come una potatura del padre. Qualcuno vede che certe sue aspirazioni non riesce mai a raggiungerle, può essere una potatura del padre. Qualcuno vede che certe qualità, carismi che ha ricevuto non può mai metterli in atto o gli viene impedito. Sul più bello può essere una potatura del padre. E così altre situazioni, potature, ma perché portino più frutto. Certo che quei tranci, per essere potati, devono essere uniti a Gesù, altrimenti il padre non se ne cura se non sono uniti a lui. Ma se sono uniti a Gesù, continuano a ricevere la vita di Gesù e a farle portare frutto. Il Padre mio è il vignaiolo. Ancora, senti che bello Gesù che dice: io non prego neanche il Padre che per voi. Perché? Il Padre stesso vi ama. È come se Gesù dicesse: se io prego il Padre per voi, arrivo troppo tardi. Perché il Padre vi ama già. Non c'è bisogno che io glielo dica. Se io prego per voi, sono già in ritardo. Il Padre mi ha preceduto. Il Padre stesso vi ama perché voi mi avete amato. Vedete come Gesù c'entra sempre. Perché voi mi avete amato. Così se adoriamo il Padre in verità, cioè insieme a Gesù, con Lui, attraverso di Lui. Il Padre vi ama perché mi avete amato. Gesù non può mai rimanere fuori perché il Padre l'ha mandato per la nostra salvezza e non possiamo mai far senza. E allora noi cosa concludiamo? Sia benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso, Dio di ogni consolazione, che ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare, quindi anche noi possiamo portare frutto, possiamo quel suo amore che è realizzato come consolazione per noi, anche noi lo portiamo avanti e lo diffondiamo verso coloro che si trovano in qualsiasi genere di afflizione. Ecco, continuiamo anche oggi a guardare al Padre, a vivere in sua compagnia, aiutati così da Gesù, dalla sua rivelazione, dalle sue parole. Ecco, ci serviamo ancora, se volete, delle sue creature. Un bel esercizio potrebbe essere questo: uscire nell'orto, guardare un fiore e interrogarlo. Dimmi qualcosa di mio padre. È stato lui a farti? Tu sei stato plasmato dalle sue dita? Dimmi qualcosa di lui. E le cose che vedete, che interrogate, vi diranno tutte qualche cosa, non tutto, ma qualcosa del Padre. E poi date più spazio a osservare i suoi modi di fare, così come Gesù ce lo rivela, così che possiamo ammirarlo, il Padre, benedirlo, lodarlo. Potete fare l'esercizio che vi ho già consigliato ieri: sottolineate una frase di questi piccoli brani e quella frase poi ripetetela anche 20-30 volte, così semplicemente, come ruminare la parola, e lascerà in voi quell'amore che l'ha fatta pronunciare.
ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Non vi può essere un amore più grande, non vi può essere un amore più pieno di questo. Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.